E siamo qui allora con Mesmerizing. Ciao, ben trovato.
Ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
Grazie a te. Allora, insomma, Mesmerizing, ovvero Davide Moscato, cantante, tenore, compositore, autore di testi, e The Clutters Storyteller, il titolo del tuo disco uscito per Lizard Records.
Esatto.
Ti chiedo subito, come ti sei avvicinato alla musica? Subito con la voce o hai preso in mano uno strumento?
Esatto, sì, ho cominciato dalla voce, principalmente penso che sia il mio strumento, in effetti. Sono un autodidatta, ci tengo a precisarlo perché non ho fatto che pochissimi studi da autodidatta, appunto, quindi ho fatto tutto da me, sia a livello vocale che a livello pianistico, diciamo. Quindi, insomma, mi avvalgo da tastiera per arrangiare i miei brani, per scriverli. Però sì, lo strumento vocale è quello che ho maggiormente utilizzato sempre. Sono partito da quello e poi ho imparato da solo la tastiera per aiutarmi vocalmente più che altro. E poi da lì è nata anche un po' la composizione. Compongo da quando avevo circa 13-14 anni, ho scritto tantissimi brani, li ho messi nel cassetto, poi qualcuno l'ho tirato fuori e l'ho inserito anche in quest'album. E tra l'altro Film My Dream è una musica, sei la prima a saperlo, Film My Dream è un brano proprio che è nato forse nel 2001, e poi il testo l'ho completamente cambiato. Ho lasciato la musica e ho cambiato qualcosina nella parte centrale, però insomma la struttura più o meno era quella che avevo scritto tanti anni fa, insomma.
Ah,
Quindi
bene.
sì, mi
Ecco,
diretto alla
io ti
composizione da
volevo
diverso tempo.
chiedere di cosa parlava la prima canzone che hai composto. Potrebbe anche essere
Guarda.
quella.
Guarda, io parlare proprio dei miei brani, insomma, è una cosa che mi esce piuttosto difficile, anche se comunque posso farlo tranquillamente, perché è un po' come aprire se stessi, perché comunque ogni brano parla di te in un
Certo.
modo o nell'altro, perché comunque volente o nolente, anche se stai raccontando la storia di qualcun altro, comunque una canzone è qualcosa che parte dall'autore, quindi è normale che anche non volendo ci sia qualcosa di proprio. Il disco di The Clutter Storyteller nasce da un momento difficile, causato da una dipartita familiare molto pesante, e da lì insomma sono nate poi queste canzoni, questi testi, e quindi molti di questi brani, pur raccontando appunto storie di personaggi inventati, comunque hanno qualcosa sempre di personale. Così anche Feel My Dream, per quanto sia forse il brano un po' più ermetico a livello di testo, è comunque qualcosa che inerente a un sogno, che poi forse un sogno realmente non è. Però per capire meglio il brano, io vi rimando al videoclip che c'è su YouTube. C'è un bellissimo videoclip realizzato con un grande regista di Brescia e con un bellissimo staff che vi invito a
Ecco.
vedere su YouTube, appunto Feel My Dream.
Bene. Allora, qual è stata la prima canzone completata per questo disco?
Allora, sono partito da due brani scritti prima della tragedia, diciamo, che sono Ballad of Happy Nights, che è il brano numero 2, e anche The Man Who's Sleeping. Sono due brani, infatti, che raccontano storie un po' grottesche. In Ballad of Happy Nights c'è questa storia che avevo già inventato diverso tempo fa e poi l'ho messa su testo di questo brano, e racconta di una persona, di una donna sul treno con una borsa molto pesante, e viene vista da una persona che rimane comunque all'oscuro all'interno del brano e non si identifica mai. Questa persona vede questo zaino molto pesante, si incuriosisce e decide di rubarlo, lo sottrae alla persona che lo stava portando, e quando va ad aprire lo zaino, quindi uscendo via dal treno, allontanandosi da tutto e da tutti, apre lo zaino e scopre che all'interno c'è una testa mozzata. È un racconto molto,
Sì.
molto noir, così come The Man Who's Sleeping è un racconto che invece avevo tratto da un racconto di Osho, che parlava di una persona che risvegliandosi dal sonno, dal proprio letto, scopre che non c'è più nulla intorno a sé, come se fosse risucchiato in un buco nero. Ed è una metafora dell'uomo moderno che sta a significare, insomma, la persona che siamo noi, che comunque stiamo vivendo un momento in cui ci distacchiamo un po' dai veri valori, che sono quelli degli affetti, no? I veri valori della vita, piuttosto per qualcosa di materiale. Quindi
Ecco,
sono dei
beh.
racconti un po' particolari, ecco.
Benissimo. Insomma, Feel My Dream che apre il disco è una canzone che ispira, fa immaginare nuove sfumature che si aggiungono a quelle che ci sono già. un sospiro amplificato che apre al pianoforte, le tastiere allargano la melodia, dando questo senso di smarrimento, e poi la chitarra, la batteria e la tua voce prendono quasi per mano. Come è venuta fuori, come l'hai composta?
La composizione, io mi sono occupato praticamente delle parole, ovviamente dell'ossatura musicale del brano, quindi tutto ciò che è il pianoforte praticamente. Poi il brano questo, come tutti gli altri del disco, sono tutti elaborati anche da Fabio Giuffanti, che è bassista del disco oltre che il produttore artistico, e da Giovanni Pastorino, che è il tastierista invece del disco, quindi tra me e loro due, insomma, sono uscite un po' tutte le strutture poi dei vari brani. Praticamente abbiamo fatto una collaborazione a distanza io e loro due, perché loro trovavano a Genova, io invece abito di Central Garden, in provincia di Brescia, e quindi via email completavamo di volta in volta i brani. Io gli mandavo le mie demo, molto spesso demo fatte solo di piano e voce, e quindi poi loro mettevano il resto, insomma. Quindi questa è una composizione che ho fatto io, però devo molto anche a Giovanni e Fabio.
Ecco, sì, appunto, tu hai una bella band, hai messo insieme una bella band, c'è anche Martin Grice dei Delirium. Come mai hai messo assieme?
Devo tutto a Fabio Giuffanti, praticamente, devo tutto a Fabio Giuffanti, che mi è stato fatto conoscere da un altro musicista, un battista di Brescia, Andrea Corti, che ringrazio e saluto, del Paradiso degli Orchi. Mi ha parlato di Fabio Giuffanti, che è stato produttore di un loro disco, e io lo conoscevo ma relativamente. Poi invece, grazie a lui che mi ha detto la sua email, l'ho contattato, ho approfondito un po' quella che è la sua parte musicale, perché anche è un bravissimo scrittore, Fabio, e ho approfondito appunto il suo discorso musicale, ho capito che era la persona perfetta per mettere un'impronta a questo album da produttore, da musicista. E quindi lui stesso poi ha procurato il resto della formazione, quindi Giovanni Pastorino alle tastiere, Paolo Pixi alla batteria, Simone Amodeo alla chitarra e Martin Weiss appunto ai fiati, che sono musicisti che suonano spesso con lui in alcune sue formazioni, perché poi cabine diverse comunque. Quindi sono suoi musicisti, devo ringraziare lui per questo, così come lo studio di registrazione per lo 010 di Genova. È sempre uno studio in cui lui si appoggia diverse volte, si è appoggiato per i suoi dischi.
Ecco, bene. Ecco, andando avanti, insomma, con le canzoni, poi c'è Slave of Your Shell, è una ballata che sfugge alla sua natura. Ricordi Buffalo Tom degli anni 90?
Dai.
Con questa variazione nel finale, come un flusso di coscienza, per parafrasandoti le good vibration da celebrare. Come è venuta fuori?
Mi piace il tuo modo di leggere le canzoni, perché ci becchi benissimo, tra l'altro, hai un gusto sopraffino, una sensibilità che solo le voi donne potete avere anche a livello musicale. E in effetti è tutto un flusso di coscienza questo brano, perché è una storia anch'essa molto particolare, parla il racconto di un'anima, ecco, l'anima di una persona che decide di voler uscire al di fuori di questo corpo perché diventa imprigionata. Un po' di quei discorsi dell'antica Grecia, dei filosofi dell'antica Grecia, che dicevano che l'anima era costretta all'interno del corpo e quindi per essere felice doveva liberarsi. Praticamente quello che racconto in questo brano, e forse alla fine ci riesce. E poi il brano viene interrotto nella parte strumentale proprio alla fine, è un pezzo alla John Lennon che mi piaceva richiamare, mentre all'interno poi del brano c'è un bridge, diciamo, in 6 ottavi che ricorda forse un po' il Genesis, una cosa particolare con senza batteria, un po' la battiato anche. Ci sono un po' di riferimenti, insomma, musicali che tra l'altro io non ne sapevo neanche di averci messo dentro, me l'ha fatto notare magari Fabio Giuffanti durante le registrazioni. È un brano anche questo molto particolare, anche come questo.
Ok, e poi c'è Underground, che ha diversi cambi di toni, velocità e cambi umorali, come un percorso ostacoli per la propria anima. Insomma, dal progressive si rimane aperti a molte cose, con questo finale, batteria, flauto, chitarre, tastiere, imponente, insomma, per cancellare magari le brutture della vita.
Bene, sì, Underground direi che è il pezzo più prog di tutto l'album, perché non trova mai pace praticamente, così come nel testo è un brano molto sfuggente, no? C'ha cambi continui di melodia e poi ha un finale strumentale, forse più lungo di tutto il disco. Ed è un brano che mi piace parecchio, perché è fatto di vari segmenti che avevo scritto anche nel corso di altri periodi della mia vita, ecco, che poi ho assemblato. Il testo parla underground, sottoterra, lascio immaginare, è un testo molto alla Edgar Allan Poe, tra l'altro un autore che io adoro tantissimo, che mi ha sempre ispirato in ogni album. Io faccio sia album che concerto, c'è sempre qualcosa di suo nei miei dischi, nei miei testi, e Underground parla di questo individuo che si sveglia sottoterra, appunto, e naturalmente il racconto lì si fa sempre più oppressiva, per poi sfociare in questo finale tutto strumentale, dopo diversi cambi di tempo, appunto. È un finale che mi è venuto tra l'altro nel giro di una mezza mattinata, è stato un flusso veramente prolifico, che ho buttato giù, una cosa che ho buttato giù proprio in pochissimo tempo, e ho dovuto registrare a volo per non perderla. E poi c'è questo finale col gong che richiama un po' il rock degli anni 70, che mi piaceva tanto inserirci dentro. Cioè, è un brano sfuggente, sì, molto, molto strano forse.
Ecco, bene. Poi c'è False Reality, insomma, un piano malinconico, apre la voce in falsetto e si prendono come gli ultimi cocci di un cuore spezzato per cercare di andare avanti, con nelle tasche tutto l'amore ricevuto. Come l'hai composta?
Questo, come ti dicevo, è un brano di quegli anni lì, questo addirittura del 98, mi sembra che sia, quindi ho dovuto solamente correggere il testo, perché in quegli anni scrivevo in inglese molto un peggio di adesso, e quindi ho dovuto correggere giusto quello, ma forse ho aggiunto qualche nota, sì, sicuramente qualcosa. Però insomma è un brano che ho scritto tanti anni fa, appunto nel 98, e è il racconto di una persona, di un individuo, va, che ha dei poteri particolari, no? Che ha delle cose in sé che tanti esseri comuni invece non possono avere, però nel suo essere quasi divino non conosce l'amore, non sa cosa sia, ed è un sentimento che gli sfugge, che non può provare, che questa cosa naturalmente gli provoca molto dolore. Quindi è una ballata, come hanno detto in molti, in stile Queen, dove c'è appunto la voce e il piano in prima linea, e il fatto che sia un modo di cantare che mi appartiene molto, che adoro, e ho utilizzato diverse volte, però mai come in questo brano, perché è tutto, praticamente tutto in falsetto, è una tonalità piuttosto alta, ed è bello perché comunque si distacca molto dal resto degli altri brani, è veramente un pezzo isolato, un pezzo a sé, come una musica da camera, diciamo, molto, molto diverso rispetto a tutti gli altri.
Bene, sì. Ecco, poi in A Different Dimension, con il piano, il mellotron che portano via, insomma, si entra nelle trame intime, particolari, personali, come un sobbalzo, un afflato, per poi tornare sereni.
Come ha prenotato, anche molti brani sono agganciati l'uno all'altro, nei finali si riagganciano poi all'inizio del brano successivo, così come tra Folk Reality e In Different Dimension. E questo brano racconta una storia in stile ai confini della realtà, praticamente una coppia che si trova nello stesso posto, nello stesso momento, ma in due dimensioni differenti. Quindi senza sapere il come e il perché si ritrovano in dimensioni opposte, possono sentire la voce dell'altra, ma non possono né vedersi né toccarsi, quindi è abbastanza incosciente, se vogliamo dire questo. Però mi è piaciuto in questo disco molto sperimentare, soprattutto a livello di parole, di testi, appunto. E in questo brano ho sperimentato anche qualcosina con la voce, perché ho usato una tecnica di Demetrio Stratos, il fantastico cantante degli Aria, che nel suo disco solista, quindi Voglio un metro d'ora, e in questo disco canta un brano che è una filastrocca, un giro tondo se non mi sbaglio, la canta con la voce aspirata, quindi in questa maniera, praticamente in questa maniera qua, e io ho fatto questa voce quindi cantandola in questo modo, con un'altra che si alterna con una voce normale invece, quindi ha creato questa situazione vocale un po' strana, ecco.
Ecco.
È un brano che ho potuto sperimentare, ho dovuto sperimentare un pochino qualcosa, insomma.
Perfetto, poi The Last Time You Called My Name, insomma una sorta di Nina Nanna che apre i ricordi, le considerazioni di un figlio che ripensa un po' a quello che è stato, il suo legame più importante, e poi la parte strumentale ha più spazio, la melodia si allarga, com'è venuto fuori?
Questo è un brano proprio che è dedicato a mia madre, questo brano... Ed è un racconto che mi è venuto in mente ascoltando Mother Love dei Queen, dall'album Made in Heaven, dove Freddie Mercury ormai canta questo brano negli ultimi giorni della sua vita, purtroppo, e chiede alla madre di poter tornare dentro. Ed è una frase che mi era rimasta impressa e l'ho ampliata, amplificata in questo brano, dove appunto si racconta di quest'uomo deluso dalla vita, dalla propria esistenza, chiede alla propria madre di rientrare all'interno del grembo materno, e alla fine ci riesce. Infine, nel momento in cui proprio c'è il cambio di mood, c'è il cambio musicale, cambio di tonalità, e in quel momento lì quindi riesce a rientrare nel corpo materno, quindi una cosa poetica, ma comunque ovviamente impossibile. Ed è un racconto che mi è venuto un poco più dopo.
Dal cuore, sì.
Sì, sicuramente. Sì. È forse il brano più personale, più toccante, che si apre anche con la voce di mia madre che canta, tra l'altro, la voce che si sente con le onde del mare all'inizio del brano, la sua. Perché lei era una cantante, quindi mi ha passato molto dell'amore per la musica.
Benissimo. Ecco, allora, il disco dov'è e come è stato registrato?
Come dicevo, lo 010 di Genova, nel giro di un paio d'anni, il 2018-2019, nei ritagli di tempo sia miei che degli altri musicisti, ovviamente. Ci sono musicisti che addirittura hanno registrato la propria parte in un giorno, tipo Paolo Pizzi alla batteria, dalla mattina fino alla notte è rimasto nel studio per registrare tutto la batteria, perché poi appunto ognuno aveva i propri impegni, quindi si è fatto, come dicevo, nel ritagli di tempo. Mi sono trovato molto bene nello studio con vari musicisti, li ho conosciuti quasi tutti loro, è stato un gruppo veramente molto bello e mi piace ricordare quei giorni in maniera davvero positiva e unici. Comunque è stata una bellissima esperienza, uno studio che tra l'altro dove si trova molto a proprio agio e molto professionale, ovviamente, perché poi il risultato finale è ottimo.
Ma ci sono state delle canzoni che comunque non venivano come le volevi, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Nel momento in cui ascoltavo gli arrangiamenti fatti dai vari musicisti, dove poi io ho aggiunto la voce, qualche parte con la tastiera, insomma, sono tutti brani che comunque mi hanno elettrizzato sin dall'inizio. Poi naturalmente quando trovavo qualcosa che non mi piaceva chiedevo di cambiare, ma trovavo sempre di cose piccole, quindi comunque è stato un lavoro fatto bene fin dall'inizio, sin da subito, e quando parti così ovviamente è tutto in discesa. Poi naturalmente mi sono dovuto concentrare solamente per le voci e i cori eccetera eccetera, perché comunque la parte strumentale era fantastica, cioè i musicisti che ci sono all'interno sono tutti degli ottimi musicisti e hanno dato del loro meglio, comunque, perché si sente, si traspare un po' di emozione anche per esempio dalla chitarra di Simone. Si sente che comunque c'è dell'enfasi, del pathos da parte di tutti, che era quello che avevo chiesto a Fabio prima della registrazione, ovviamente, che ha chiesto subito un po' di trasporto e non freddezza nel suonare comunque pezzi di qualcun altro. Ecco, era molto importante che ci fosse un po' di coinvolgimento emotivo da parte di tutti, secondo me.
Perfetto. E chi ha curato il video di Film My Dream, com'è andata? Non l'accennavi prima, se ci vuoi raccontare un attimo com'è andata?
Sì. Il regista è Luca Coastin, che è un videomaker che ha tra l'altro lavorato, prima del mio video, ha lavorato per Iggy Pop in un cortometraggio, non mi ricordo adesso in che paese, comunque all'estero. E quindi ho contattato lui perché ho visto un video che aveva fatto precedentemente con un'artista bresciana e mi era piaciuto parecchio, e quindi con lui è nata questa collaborazione quasi spontanea, comunque perché è un tipo semplicissimo. Nel videoclip c'è lei, siamo un due, io e lei. Lei è Amanda Santos, che è una modella brasiliana che ha lavorato in uno spot, non so se posso dire, lo spot Campari di qualche anno fa, fa degli spot pubblicitari comunque anche ancora oggi. E niente, un videoclip che sul quale abbiamo discusso parecchio io e Luca Tassin, perché comunque dovevamo fare questa ambientazione gothic dark, perché c'era un po' quella che è la tematica sia del brano che del disco. E la nostra paura all'inizio era che uscisse fuori una carne avallata, perché all'interno c'erano un po' di costumi, un po' di cose ricercate, insomma, però alla fine l'effetto finale è
molto elegante.
Sì, superbo, elegante anche nel montaggio, tutto quanto, il montaggio ovviamente era quello assistito anche io, ovviamente, e è uscito fuori qualcosa di molto prezioso, secondo me, perché è un piccolo film, praticamente, dove succedono delle cose, insomma, che è anche difficile da spiegare comunque alla fine, perché sono tutte cose in prospettiva onirica, secondo me. E la location è molto bella perché è il castello di Brescia, grazie quindi alla Commission di Brescia che ci ha concesso di registrare lì per 2 giorni.
Ecco, beh. Ci sono delle canzoni che sono rimaste fuori pensando al periodo in cui le hai composte?
Sì, quando fai un album poi alla fine qualcosa devi sacrificarle e resta fuori. Io tra l'altro, ecco, avevo completato un brano, non abbiamo parlato di The Vortex, mi sa, non abbiamo parlato di The Vortex e del brano che è entrato per ultimo tra l'altro nel disco, che è il brano numero 5 se non sbaglio. Perché al posto suo c'era un altro brano che avevo composto, che era un pezzo molto particolare, che a un certo punto partiva in una ballata stile tarantella, stile taranta. Era qualcosa di molto fuori dal convenzionale, fuori dal disco, forse, anche perché comunque il cantante non l'ha ritenuto adatto alla situazione, al title track. Era un brano dove c'era una voce femminile, tra l'altro non cantavo neanche io, ed era in italiano, quindi comunque in effetti era proprio completamente fuori dal contesto. Però nel frattempo avevo quest'altro pezzo che era The Vortex, sul quale avevo già scritto un paio di cose ma non l'avevo completata. Poi alla fine abbiamo aggiunto The Vortex, che in effetti è un pezzo molto più forte, molto più bello. Comunque sì, è rimasto fuori questa qua e poche altre idee che non ho sviluppato nel tempo, perché poi magari sei lì, esce fuori qualcosa, però non la sviluppi e muore praticamente.
Perfetto. E chi ha curato la copertina dell'album?
Bravissima, una bellissima domanda. Massimo Pasca, che è un disegnatore freelance, un painter, live painter anche, perché suona anche nei concerti. E saluto anche Massimo Pasca, perché è un artista veramente sublime, l'ho trovato su internet cercando personaggi come lui, e è uscito fuori lui, appunto, che era un modo di disegnare diverso, unico. Rispecchiava i suoi disegni, rispecchiavano praticamente quello che era un po' anche l'allegoria che c'è dietro l'album, ecco. Quindi l'ho contattato proprio per questo motivo. Lui si è occupato tra l'altro di tutto, dall'impaginazione grafica, tutto quanto, oltre che al disegno in copertina, anche il retro copertina, tutto, veramente ha fatto un bellissimo lavoro, lo ringrazio. E sono soddisfattissimo della copertina che è uscita fuori, che ho voluto in bianco e nero io, proprio per questo concept, diciamo, di testi, dove comunque non c'è nulla in mezzo, è solo bianco e nero, ecco. E lui ha fatto un disegno prendendo spunto da alcuni testi del disco. Infatti sono alcuni personaggi in questa copertina, che si va a spulciarla un po' meglio, si vedono appunto i personaggi che ci sono nei testi di alcuni brani.
Ecco. Bene, e com'è venuta la collaborazione con Lizard, che ha pubblicato l'album?
Lizard è un contatto di Fabio Zuffanti, che conosceva Loris Furlan della Lizard Records, e quindi gli ha fatto ascoltare il disco e Loris lo ha apprezzato da subito, ha trovato subito gli accostamenti ai grandi del passato, come si fa quando si ascolta un nuovo lavoro. E niente, gli è piaciuto e quindi si è occupato lui della distribuzione fisica del disco con GT Music e altri partner, ed è una collaborazione di cui sono molto soddisfatto comunque, perché è una bellissima etichetta che ha un rapporto tra l'altro molto umano con i suoi musicisti, non è la classica etichetta che magari con la quale collabori e poi ti lascia, e lui si occupa di diverse cose e lo fa anche molto bene.
Perfetto. E dal vivo come presenti le canzoni, con quante varianti?
Dal vivo riparte partiremo quanto prima e ho un paio di situazioni, una in unplugged e un'altra invece con una rock band che sto tirando su in questi giorni, con la quale penso e spero di essere pronto per l'inizio del prossimo anno, ecco.
Mm-hmm. E come sarà questa band? Come sarà? Un quartetto?
Saremo un quintetto perché mi vorrò dedicare soprattutto alla voce. Mm-hmm. Farò giusto la tastiera aggiunta in alcuni brani tipo Film My Dream, per esempio, dove suonerò io il piano, però ci sarà comunque un tastierista dedicato e così un basso, una chitarra e insomma e poco altro, forse un sax, vedremo, insomma. È una cosa che sta nascendo, un progetto nuovo che sta nascendo adesso per portare appunto in chiave incompleta, in chiave rock, tutti i brani di questo tastierista.
Bene, bene. E allora per avere l'album cosa bisogna fare?
Per avere l'album si può fare così, si fa sul mio sito davidemoscato.com oppure su Bandcamp, che è una piattaforma perfetta per me, musicisti che carichiamo su i nostri album. Su Bandcamp trovate Mesmerizing, The Clutter Storyteller o appunto sul mio sito personale davidemoscato.com.
Ecco, perfetto, io sì, ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere.
È un piacere
tutto mio. Insomma, adesso quante canzoni nuove hai da parte?
di milioni. Non completate, ne ho diversi, ma poi in testa me ne escono così tante, poi molte le perdo. Però c'è sempre qualcosina del passato sempre che posso tirare fuori, perché sono delle cose molto carine che ho scritto in età adolescenziale poco dopo, e altre cose nuove sì, che ci sono sempre, però al momento no, un album nuovo completo sicuramente non sarebbe mai pronto, chissà, tra qualche anno vedremo.
Va bene.
Grazie.
Allora ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie anche a voi ascoltatori, anche a te soprattutto.
Grazie, allora alla prossima. Ciao.
Buona giornata a tutti, ciao.
Ciao.
darkness, it gives me.